vita, qualcuno l'ha fatto, mi dicono. Allora, noi siamo tra l'altro in diretta radio in questo momento con R18, che è una radio che ci sta seguendo in tutte le follie, che è la casa editrice e l'editrice di didattica musica pratica, sta realizzando sia all'interno del Salone del Libro di Torino, ma anche all'esterno, con il Salone Off. Siamo a farne di tutti i colori all'interno della circoscrizione 4, che ringraziamo anche in separata sede. Io sono felicissima, ma veramente strafelice, perché sono qua con ormai un'amica. Viviana Uther è una nostra autrice da un sacco di anni, la casa editrice esiste dal 97, quindi figuriamoci. Con lei abbiamo iniziato un percorso meraviglioso attraverso un libro che ha veramente spopolato, che era La scrittura creativa per bambini, e poi da lì ne abbiamo fatti non so quanti, non li ho contati, non sono in grado di contarli, non lo so,
siamo 15 forse, non so.
Sì, e il fatto che non finisce qui, perché ormai c'è questo sodalizio da anni, e vedrete, Viviana ha, io lo dico in modo che nessuno, che lei non lo senta, Viviana ha un'anima meravigliosa. È arrivata da Napoli, anzi da Pomigliano, siamo precisi, esatto, e quindi ti ringraziamo anche di essere. Lei parte delle ore improbabili, del mattino, nella notte, si porta presto i figli, la mamma, eccetera. Salutiamo anche il resto della famiglia che in realtà è a casa. E quindi lascio a Viviana la conduzione del laboratorio. Ragazzi, siete pronti ad andare sull'isola delle storie meravigliose? Attenzione, perché oggi si viaggia con la fantasia. Dai, vedrete. Lascio a lei la parola. Grazie Viviana, l'accogliamo con un applauso.
Grazie. Grazie Presidente. Continuo a dire che penso sia una cosa irrealizzabile, no? Pensavo fosse realizzabile il fatto di avere un laboratorio soltanto al Salone del Libro, quindi grazie, veramente sono onorata. Poi veramente siamo diventate amiche, quindi tutto quello che Cristiana mi propone, io dico sì a prescindere, senza sapere.
La stessa cosa.
Lei dice mi pubblica senza anche controllare quello che
niente,
scrivo.
Niente.
Faccio, sì, vai, pubblica. E questa è una delle follie nostre. Nel senso che io avevo in testa questo libro ormai da tantissimo tempo.
Libro che ovviamente è in vendita sia qui, che al K27, che è il nostro, stand nel padiglione 2.
Ed è praticamente un esercizio lunghissimo di scrittura creativa. Io insegno scrittura creativa ai bambini, ai ragazzi, agli adulti. E un giorno, non so perché, ho immaginato, e se gli scrittori di cui leggiamo le storie, ad esempio Gianni Rodari, che con cui io sono nata e cresciuta, mia mamma può confermare, ho il pile di libri di Rodari ormai ricchissimi, e se non fossero scomparsi, e se una volta morti sulla terra fossero andati in un altro mondo, questo è quello che mi sono chiesta e sono partita da questo.
Il microfono non va più?
Non lo so,
non lo so.
Problema tecnico? Non funziona più?
No, è spenta. Vado.
Ok. Ovviamente i problemi, ma la diretta funziona. Intanto la diretta radio va avanti. Io provo con la mia voce impostata, tanto così svelo che anche la casa editrice è fatta di attori professionisti, musicisti professionisti, che hanno anche all'epoca dell'Accademia studiato e fatto la scuola per educatori professionali, quindi ecco anche
ci proviamo senza microfono in attesa che mi cambino le
pile, sì, anche esatto. A noi vorremmo che cambiasse le pile, vabbè, okay. Proviamo a parlare forte, ok,
va bene, quando va arrivano bene. Poi continuiamo con le pile, ok. Quindi mi sono chiesta questa cosa, non so se è una cosa che magari non è che tutti si chiedono tutti i giorni, però io me la sono chiesta, e se le loro, oltre alle loro storie, anche loro fossero ancora vivi, perché in realtà io penso che tutti voi a scuola e anche i genitori abbiate studiato le poesie di Gianni Rodari, almeno una.
No! Sì. Voi no, ma voi si alzi la mano, chi ha, poi lo diremo quante sono.
Chi
alzi la mano. Vedi? Ah, sì! Sì. Sì, è vero.
Almeno e ne ho detto uno a caso, diciamo così.
Esatto.
è che è stato un po' il mio maestro, avrei voluto, in realtà io quando ero piccola, perché lui penso sia morto quando io avevo 10 anni, quindi mi ha seguito nel tempo, e quindi ho pensato, magari come io continuo a sentirlo vicino, anche altre persone continuano a sentirlo vicino, quindi deve esserci un'energia che da un altro mondo arriva, no? E poi, in fase ultima, insieme ai miei figli ho visto Stranger Things, che vedete che c'entra Stranger Things.
Brava Stranger Things!
Sono una brava mamma, ok? Una brava mamma di adolescenti. Esatto. Però quello che mi ha divertito moltissimo di Stranger Things è la questione dei due mondi.
Il mondo di sopra, no? Il sottosopra. Questa cosa del sottosopra mi ha molto affascinato. E ho sempre pensato in questi anni, quando abbiamo iniziato a vedere Stranger Things, come utilizzarla, ma non in maniera mostruosa, diciamo, come Stranger Things, ma attraverso le storie. Esatto. E quindi ho messo insieme tutte queste cose e quindi ho immaginato che ci sia... non ci fosse, ma ci sia ancora adesso, un mondo delle idee in cui gli autori che sulla Terra sembrano morti in realtà vanno e continuano a essere eterni, non come spiriti, proprio come loro stessi.
A te piace? Aspetta, a te piace Will?
Will, a te piace Will, di Stranger Things.
Sì, anche perché è il primo che esplora un po' il sottosopra, no? Che ha questo contatto con questo mondo. E però c'è anche il mondo di sopra, no? Dove la vita continua ad andare avanti, e anche nella mia storia c'è questo mondo, il mondo del sopra, il mondo del sotto, il mondo del sopra e il mondo delle idee. E quindi mi sono immaginata questi due mondi che a un certo punto si incrociano, perché sotto, nel mondo delle idee, tutti questi autori che sono morti, a partire da Tolstoi, perché io adesso sono tolstoiana, sono veramente, dopo aver studiato pedagogia, Tolstoi mi è sembrato quello più forte in assoluto, che pensasse che i bambini devono essere liberi nella loro creatività, quindi ho pensato che fosse proprio il gran maestro di questo gran consiglio degli autori per bambini. Questa me la sono immaginata questa cosa, questa grande sala, no? In cui ci sono lui, c'è Beatrix Potter, c'è Pamela Lyndon Travers, l'autrice di Mary Poppins, c'è Gianni Rodari, c'è Bruno Munari, c'è Emilio Salgari, c'è Mark Twain, ci sono tutta la lista, no, degli autori che io, con cui sono cresciuta in realtà. Tove Jansen, la mamma mia, ci sono tutti gli autori che mi hanno affascinato quando ero piccola e che continuano a affascinarmi, quindi li ripropongo durante i miei laboratori. Ho pensato che sono lì, ma hanno capito che c'è qualcosa che non va nel mondo di sopra, ovvero che i bambini di oggi sono affascinati più che dalle storie, dei libri, da questi specchi magici. Che saranno gli specchi magici?
Che saranno gli specchi magici? Proviamo.
Proviamo. Provate cellulari, a
cellulari, i cellulari, cellulari, i cellulari, specchi magici sono i cellulari, esatto. Oppure?
Li ho chiamati specchi magici perché come quelli della strega di Biancaneve.
Esatto.
E dicono cose, no? E dicono cose che a volte però non sono neanche tanto reali, ti mettono in una, ti propongono una realtà così, anche un po' fantasiosa. E quindi loro sono molto preoccupati in questo momento che voi, bambini, e anche gli adulti, abbiate dimenticato le storie, non siete più affascinati dalle storie. Sentono forte la necessità di raccontare nuove storie. Dove le prendiamo queste nuove storie? Sono nel mondo delle idee, già sono scomparsi nel mondo di sopra. Quindi inizia la loro missione. Loro salgono su nel mondo di sopra, travestiti. Gianni Rodari, che è un po' il protagonista di questa storia, diventa un vecchietto con un cappello che va nel mercato a vendere intaglierie antiche e dà a questi bambini una mappa in cui sono segnalati dei punti dove questi bambini protagonisti della storia, bambini che sono nel mondo di sopra come voi, dovranno seguire una mappa, loro dovranno seguire per trovare il punto di ingresso in questo mondo. Quindi i bambini del mondo di sopra entreranno nel mondo delle idee e gli autori scomparsi dal mondo delle idee saliranno nel mondo di sopra. C'è questo incrocio di mondi in cui tutti loro hanno una sola missione, ovvero quella di trovare storie che possano affascinare ancora e ancora e ancora e diventare eterne, come tutte quelle che noi abbiamo letto quando eravamo piccoli.
E ci sono questi quattro protagonisti? Sono tre?
Quattro
protagonisti. Giulia, Tommy, Pietro e Matilde, che si trovano, no, a dover risolvere il caso.
Sì, ovviamente il punto d'ingresso del mondo delle idee per loro sarà la biblioteca dei nonni, come poter non entrare in una vecchia biblioteca dei nonni, trovano il tombino ed entrano giù. E quindi loro
ce l'hanno? Glielo chiediamo?
Voi avete dei nonni con una grande biblioteca o in casa vostra, degli zii, dei cugini?
Sentiamo.
No,
non ce l'hai,
vorresti averla?
Non lo so.
Non lo sa. Mi piace venire al Salone del Libro per trovare i libri, eh?
Bene.
Ma io non ho una vera e propria biblioteca, però ne abbiamo talmente tanti che se prendo un libro non se ne accorgono, perché...
Bellissimo. Ma io più che biblioteca ho libri, cioè libri sparsi.
Dappertutto,
dappertutto.
Tipo il tavolino dove mangiate, in realtà non ha le gambe e ha i libri. È bella come idea, però è carina come cosa.
Lasciate di nuovo.
No, quindi loro entrando in questa biblioteca dei nonni troveranno oltretutto il luogo in cui, infatti, mi sono divertita moltissimo a inventare parole che sapete già di rodare, ma anche autori stranieri. Non so se conoscete Roald Dahl.
Sì, un coro.
Ha scritto Roald Dahl.
Roald Dahl ha scritto Matilde, La fabbrica di cioccolato, Streghe, il GGG,
tutto. La mamma non ha più un soldo.
Sono un sacco di parole inventate.
Confermato. Ah, ecco, sentiamo.
L'abbiamo riempita e quindi avrei dovuto comprarne un'altra nuova.
Non so più dove mettere.
La Matilda baby.
Meravigliosa, meravigliosa la mamma, veramente.
E anche il dottor Seuss, per esempio, conoscete? L'inventore del Grinch.
No. Lo conoscerete.
Sono sì. Così come il nostro davvero Dari, si destinano moltissimo a inventare parole nuove. E quindi anche in questa storia hai inventato un sacco di parole nuove. Non so se avete mai inventato parole. Insieme tante parole così, una vicino all'altra, un sostantivo, un aggettivo, un verbo, insieme così. Tu hai inventato parole? Aspetta, questa non l'ho capita.
Cataparonzola.
Cataparonzola?
Che cosa è nella tua testa una cataparonzola?
Una parola detta a caso, inventata sul momento.
Ah, ok, ma quando...
E rappresenta cosa?
Pensarla noi come possiamo fare?
Forse quando se qualcuno ti chiede sul momento hai mai inventato una parola e vuoi inventarla sul momento?
Certo. È come il sarchiappone. Uguale, no? Cioè all'uso, ecco, meraviglioso, ma vai, siete meravigliosi. Scusate, ma io non so, sono quella un po' dagli applausi.
Donna di Pietro, abbiate pazienza, però questi ragazzi sono fantastici, li applaudiamo.
Ah, ma veramente, sono una gioia, veramente.
In uno dei vari, comunque cominceranno delle missioni speciali, che poi adesso farete anche voi. Una dei quattro cugini, perché sono quattro cugini che partono insieme per una missione, poi ogni cioè gli autori saranno divisi in quattro, in tanti gruppi, e saranno gruppi di cacciatori di storie, quindi chi nel mondo di sopra, chi nel mondo delle idee, andranno ognuno a cercare le loro storie, quindi anche voi in questo momento diventerete cacciatori di storie. E lo strumento che utilizzeranno gli autori attraverso questo mondo assurdo che loro esploreranno è la narrobus, un'altra parola che ho inventato io. Ma mi piaceva moltissimo questa cosa, la narrobussola, ovvero che è una bussola che ovviamente segnala non il nord, ma segnala lì dove ci sono storie interessanti.
Domanda:
è un po' come la busta di Gixpar, non butta il nord, ma le sogni.
Ok,
assumerla in
no, sì, prima l'assumo, seconda cosa, cioè il prossimo libro lo scrivi però. Vabbè,
l'hai già pronto,
allora ricordati di venirmi a fare K27, veniamo e dopo ti lascio i recapiti e così finirà come Viviana, io te lo dico perché te l'ho capita, ma anche voi siete belli.
Quindi adesso siete pronti a iniziare questa avventura con me, con noi? Noi vi diamo i fogli. E ovviamente i pennarelli. E dovrete fare questa avventura insieme a me attraverso questo strano mondo che adesso ci andiamo a inventare. Vi darò degli indizi e il nostro strumento ovviamente è la narrobussola. Quindi prima di tutto vi chiedo di immaginare come può essere una narrobussola, di disegnarla.
Disegnare la narrobussola, caspita, qua iniziamo, tra l'altro è un gioco che possono anche fare gli adulti, sì, no? Immagino.
Assolutamente.
Assolutamente sì, dice l'autrice, quindi chiunque voglia un foglio anche degli adulti o dei diversamente bambini per disegnare la narrobussola, vediamo se sono capaci, papà sarà capace, cosa dici?
Non lo so.
Infatti, però l'hai detto proprio con un faccino di quelli che, esatto, ve lo traduco per chi è in collegamento con R18, non si sa, meglio che papà ha anche detto, è meglio che disegni lei, perfetto, ottimo. Ecco, via il marrone, prendiamo un colore più carino. Ah no, beh, quello scrive, abbiamo provato? Scrive, siamo a posto. Ah beh, qui dice che questa distribuzione di pennarelli, meravigliosa. E,
se volete cambiarli potete venire qua.
Sì, 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 sì. Mentre magari quindi disegnano, io se vuoi mi metti una pagina e la leggo, così, quella che vuoi tu. Ti faccio fare 20 cose insieme, Viviana. Però abbiamo messo anche l'indice, quindi si può anche provare. Quindi tu...
Mi ero segnata questa parte qua, Giulietto.
Ok. Allora, leggo adesso, la leggo dopo?
Sì, sì, sì.
Mentre loro disegnano, la leggo? Giulia e Tommy, l'estate prima, avevano esplorato le colline intorno a Monteponente alla ricerca di un antico sentiero nascosto di cui avevano sentito parlare dagli anziani della cittadina. Qualcuno diceva che tutti i segreti della collina erano racchiusi in un grande libro magico e nessuno sapeva dove si trovava, ma che avrebbe potuto salvare il mondo dall'indifferenza. Così avevano detto, usando proprio quella parola, indifferenza. I due cugini non ci avevano capito molto, ma erano determinati a svelare quei segreti, ed era per questo che si erano avventurati da soli sulla collina che sovrasta Monte Ponente e che scendeva poi fino al mare. Giulia ricordava ancora chiaramente il momento in cui aveva trovato l'ingresso del sentiero nascosto dietro una cascata. L'adrenalina che aveva provato ancora la sentiva addosso, ma il giorno era finito troppo presto e il sentiero si era rivelato più lungo e intricato del previsto. Promisero di tornare. Ma la vacanza di Giulia era volata e gli impegni quotidiani li avevano tenuti lontano tutto l'anno successivo.
Questo era il primo indizio, ovvero che c'era un sentiero che gli anziani del villaggio conoscevano, ma nessuno sapeva effettivamente dove fosse, ed era l'ingresso verso un nuovo mondo che poi si scoprirà sarebbe stato poi il mondo delle idee. Allora vedo narrobussole meravigliose,
sì,
con le ali, frecce.
Che belle, dei meccanismi pazzeschi, mi spiace, troveremo il modo poi di fotografarle anche per farveli vedere, perché c'è un vero, ma che meraviglia. Ma poi stiamo facendo una roba molto particolare. Insomma, che dire, non riusciamo a rendere l'idea per chi non le sta vedendo, ma voi che siete qua poi le metteremo in mostra. Ma qua ci sono anche delle parole che vengono scritte, aspetta un po', allora. Allerta, bella storia, c'è scritto sulla freccia, poi c'è scritto fantasy, horror, fantascienza, romance, gialli, wow. Ma qui abbiamo catalogo. Anche l'idea, esatto, un catalogo. Potrei anche usarti per fare il catalogo editoriale poi il prossimo anno, benissimo, perfetto.
Una volta che abbiamo completato le nostre narrobussole, ovviamente dobbiamo partire per questa missione. Vi comincio già a dare gli indizi, io vi aspetto un attimo, vedo ancora qualcuno che... A te la narrobussola la cosa segna? Storia, ok, quindi il puntino verde e ogni volta che trovo una storia fa come segnala? Che si muove? Tipo la bussola normale, diciamo, che segnala un po' questo ago che si muove, questo...
Okay. Sì, non riesco a capire, nuove idee, fantasia. Che sta scritto qui? Ah, scrivere spunti, ok, wow, questo wow. È proprio per gli scrittori, storie.
Bello, storie, e qua?
Qui no, vabbè.
Wow, vabbè, qua, siamo proprio... qua c'è un ingegnere civile, la narrobussola. Ah, beh, ragazzi, qua dall'altro lato andiamo a vedere... Ah,
bellissimo. Guarda queste due meraviglie.
Allora cerco anche di tradurli anche qua. No, una narrobussola che in realtà ha sullo sfondo un libro aperto e poi la narrobussola che dice gialli, fantasy, horror. Stiamo mettendo tutti i generi letterari, che meraviglia.
E quindi state studiando questo a scuola i generi narrativi, probabile.
No, vabbè. Guarda, idea, se vuoi là, se no lo dai a me, lo metto poi a posto io. Wow, guarda. Aspetta, intanto, va bene.
Ah, ok. Tipo quella di, neofita. Quelli che si aprivano, gli orologi che si aprono con la catenina.
Vabbè. No, ti devo leggere, scusa, prendo in prestito. Okay. No, aspetta, senti lui. Allora, ha fatto la narrobussola con l'ago che gira verso storia, no? Quando, anzi, ha anche la vibrazione del lago disegnata. E poi c'è neofita, sequipedale e apotropaico. Un genio, apotropaico. Mamma, complimenti. Ok, possiamo dare l'indizio. Esatto, il livello culturale qua è altissimo.
Allora, devo sapere che nella mia storia, per sapere che c'era bisogno di nuove storie, ogni autore che vive nel mondo delle idee riceve una lettera, un po' come Harry Potter, no? Che viene portata da lettere dalla civetta. Anche loro ricevono una lettera da Beatrix Potter, che è la presidentessa di questo gran consiglio degli autori, e quindi anche voi immaginate di ricevere una lettera in questo momento, in cui viene scritto che si cercano nuovi cacciatori di storie, servono persone piccole e grandi capaci di immaginare, ascoltare e inventare. Quindi già da come avete disegnato le vostre narrobussole, penso siamo in compagnia dei cacciatori perfetti. La vostra missione inizia ora. Ovviamente, come prima cosa, bisogna scegliere un nome in codice. E il vostro nome in codice può essere formato dal nome del personaggio di libro preferito, che viene abbinato a un aggettivo, un sostantivo, anche un luogo in cui si svolge una storia, non so, tipo Alice... tipo Alice nel Paese delle Meraviglie, Alice Bosco Incantato, non lo so, una cosa del genere, ok? Quindi mettete insieme personaggi, luoghi, delle vostre storie preferite e create il vostro nome in codice.
Non vanno bene anche nomi di manga?
Nomi di manga, sì, certo, ci sono sempre storie, caspita.
Ecco.
Anzi, tra i vari generi non delle narrobussole potrebbe esserci anche manga, a quel punto.
Molto bene, e quindi
iniziate a pensare quale può essere il vostro nome in codice.
Aha.
Visto che siete diventati in questo momento ufficialmente cacciatrici di storie,
vediamo un po'.
Certo, dovete scriverlo.
Sì, vediamo adesso che cosa scriveranno.
Una sorta di vostro passaporto personale.
Chissà. No, devo dire che vederli disegnare, vederli così pronti, vedere questi ragazzi e ragazze così pronti a iniziare l'avventura è meraviglioso. Qualcuno ha già trovato il suo nome, mi sembra. Hai già trovato tu? Non ancora? Ci stai pensando mentre tu l'hai trovato.
Che nome è? Kitakawa.
Wow, Kitakawa. E qua abbiamo...
È il nome della protagonista di un libro che sto leggendo.
Sì?
Si chiama Carrie Dragon Villager, postorma ambientato, quindi okay. Il nome completo sarebbe Carrie Dragon Villager.
Bellissimo, okay. Meraviglioso. E il tuo?
Merlinda Capaoak.
Oh,
Molto bello. Il tuo?
Ci stai ancora pensando?
Perfetto. Chi è che l'ha già trovato?
Ronia.
Ronia, che bello. Tu l'hai già trovato? Ci stai pensando? E anche voi ci state pensando ancora? Chi è che l'ha trovato? Ma non è facile, trovare il proprio nome in codice. Beh, mica male. Vediamo, vediamo, pian pianino i nomi saltano fuori.
Maria, ecco. È uscita qui, Maria.
È uscita.
Marie,
bello, bello come nome. Poi scritto proprio alla francese, in realtà. E lì cosa abbiamo scritto? Aspetta che vengo anche nelle retrovie. L'hai trovato il nome? Oh, ma guarda quante belle cose. Cosa hai scritto tu? Lo posso dire io? Non l'hai ancora trovato, però è bello quello che hai scritto. Bip, bop, bip, bop, bip, bop, bip, bop. Questa qua è la bussola. È il rumore della bussola. Tu l'hai trovato il nome?
Sì. Ho scritto Agata oltre la foresta fluviale.
Agata oltre la foresta fluviale.
Sì, no.
Mannaggia, ragazzi.
Ma Agata Christie. O Agata Mystery.
Il personaggio.
Ah, ok.
Bene, benissimo.
No, anche perché quest'anno
è l'anno di Agata. Di Agata. esatto. Ecco.
Il nome in codice?
Il libro che si chiama La banda del pene rotolo. Ho pensato alla banda del pene e cadono.
Oh, wow. Ok, va benissimo.
Perfetto.
Il tuo nome in codice? Cammello però è la prima parte. Ok. Temporaneamente. Pensateci, ok? Intanto do a chi ha già il nome in codice. Ci hai pensato? Vai, andiamo.
Mary e il giardino segreto.
Ok, vabbè, perfetto. Vabbè,
questo deve essere il vostro nome in codice, quindi anche quando dopo elaborerete un po' di storia, il vostro personaggio si chiamerà così, come avete stabilito voi. Ok? Ora, secondo step. Sappiate che ci sono dei luoghi in questo mondo delle idee che richiamano i cacciatori di storie. Ora io ve ne dico qualcuno, ognuno di voi ne sceglierà uno, ok? Lo scriverà sul proprio, diciamo, passaporto di cacciatore e cacciatrice di storie. Biblioteca sotto il mare, foresta sussurrante, nave volante, castello di carta, montagna piena di porte, giardino che appare solo di notte. Sceglietene una.
Volete risentirle? Le rileggiamo.
Biblioteca sotto il mare, foresta sussurrante, nave volante, castello di carta, montagna piena di porte, giardino che appare solo di notte. Questo è il luogo dove ognuno di voi vivrà la sua avventura.
Stanno scrivendo. Eh già, vediamo là dietro cosa abbiamo scelto.
Foresta sussurrante, biblioteca sotto il mare, biblioteca sotto il mare, biblioteca sotto il mare. A te è uscito cammello silenzioso. Ok, abbiamo anche l'astronomo in codice.
Ecco, momento di suspense o di suspense, come volete.
Il giardino che appare solo di notte.
Ah, beh.
Alcuni di questi sono parte del mio libro, quindi li troverete anche nel mio libro. Ok, se abbiamo tutti i luoghi, dovete ancora sapere che ogni cacciatore, ogni cacciatrice di storie riceve un oggetto magico. Anche stavolta vi faccio un piccolo elenco e voi sceglierete. Ok? Una chiave che apre ricordi. Una piuma che fa volare, una lente che mostra storie nascoste, un orologio che ferma il tempo, una bottiglia che conserva sogni, una matita che scrive da sola. Ve li ripeto. Una chiave che apre i ricordi, una piuma che fa volare,
una lente che mostra storie nascoste, un orologio che ferma il tempo, una bottiglia che conserva sogni, una matita che scrive da sola. Una volta che scegliete il vostro oggetto, disegnatelo e scrivete come è fatto. No. Regole sono regole.
Allora c'è una domanda. Ah, l'ha trovato. Vado? Vai in intervisto?
Hai scelto? Qual era? Lente,
quello della lente.
La lente che mostra storie nascoste.
La
lente di ingrandimento. Era la chiave che apre i ricordi.
Una piuma che sa volare.
Una piuma che sa volare. E lì abbiamo scelto lì dietro. Che poi bisogna anche disegnarla. Vabbè, ma qua non riesco neanche a un giardino che apre. Appare solo di notte. Adesso passano a disegnarle queste cose. Qui abbiamo quindi la lente, di nuovo la lente, già disegnata, anche bellissima, che mostra storie nascoste. Qua abbiamo scelto, cosa hai scelto tu?
La lente che mostra storie nascoste.
Ah, meraviglioso. E qua
io la chiave che non mi viene.
La chiave che apre
i ricordi.
Perfetto.
Io ho scelto l'orologio che ferma il tempo.
Ah, bello, puoi dammelo, mi raccomando.
Una bottiglia conserva sogni.
Oh, wow, bello anche questo.
Un orologio che ferma il tempo.
Un orologio che ferma il tempo. E anche qua hai scelto tu.
Un orologio che ferma il tempo.
Esatto, e tu?
L'orologio che ferma il tempo.
Ah, ma bravi, vedo che più diventano grandi e più scelgono l'orologio che ferma il tempo. Quanti di voi avrebbero scelto? Dei grandi, sì, parecchi, immagino. Sono d'accordo. Ecco. Adesso quindi, sono passati a disegnare.
Il vostro oggetto, descrivetelo a parole.
Mm-hmm. Ok. Glielo facciamo descrivere a parole parlando o sempre per scritto?
Sì, assolutamente.
È così.
Mettere l'immagine questo orologio.
È tipo un orologio normale, solo che non segna le ore esatte.
Ok, quindi sei tu che puoi fermare il tempo o decide lui di fermarlo? Domanda. Non lo sai,
non lo sai.
Vedremo, vedremo cosa
anche
succederà.
Anche tu è l'orologio che ferma il tempo, come qua c'è già fermo, blocco, pausa, stop. Ma funziona da solo o sei tu che puoi bloccare il
secondo me dovrei bloccarlo io, non se no, cioè se mai stai andando in un posto bello si ferma
per goderti più tempo,
sì.
Diciamo ok, quindi non è autonomo. Tu hai scelto anche tu l'orologio per me, il funzionamento
è un orologio che come ha le lancette è un orologio normale, ma non ha i numeri e ha i punti interrogativi, che significa che non ha nessun'ora.
Ok, non ha nessuno, e come funziona? Nel senso, lo attivi tu o si attiva da solo?
Lo attivo io.
Quando vuoi, quando pensi di voler fermare il tempo, vai. Okay. A te mi si aspetta, era la bottiglia che conserva sogni.
Sì, allora, sono disegnata benissimo. Allora, come me la immagino io, è praticamente appunto con la forma a corno, perché quando dei ciuffi dentro, e ogni volta appare un nuovo sogno.
Ok.
Che tu puoi vedere. E ogni volta che lo vuoi vedere, tutti dentro è nella tua testa.
Ok, e li raccoglie tutti lì o poi a un certo punto scompare e in un altro?
Quando ogni volta che ci sei dentro ne appare uno diverso.
Perfetto. A te anche tu, orologio che ferma il tempo.
Esatto. L'orologio posso fermarlo io da sola oppure si può fermare anche da solo. Perché ci sono dei momenti che sono più belli da rivivere più volte, oppure quando ad esempio sono, ad esempio a me piace molto leggere, se tra 5 minuti devo staccare potrei spegnerlo, costi i minuti per quanto si dovrebbe bloccare il tempo, 10, 20, fino a 100 minuti.
Ok, un po' come quando mettiamo il timer, una specie di timer, ok, ti attivi tu. Qui abbiamo la chiave.
La chiave che apre i ricordi e sto facendo tipo dei piccoli, delle piccole gocce che ogni volta entrano nella chiave e ti fanno vedere un ricordo.
Ok, la usi tu quando vuoi?
No, la uso io quando voglio aprire un ricordo da ricordare, che posso entrarci e posso toccare le persone.
Ah, ok, puoi rivivere questo ricordo. Perfetto.
Tu dici che cosa hai scelto?
Scelto la lente che mostra le storie nascoste, che praticamente il board gira continuamente e quando schiacci il bottone escono le storie nascoste.
Quindi proprio così, casuale, che tu schiacci escono le storie, poi ritornano dentro oppure, cioè, tornano nascoste oppure le puoi rileggere sempre, sempre, sempre?
Le puoi rileggere sempre.
Ok. È un attivatore, diciamo, di storie.
Quindi, anche qui la lente, giusto?
Ok, e come funziona questa tua lente? Sta scrivendo il libretto di istruzioni.
Allora, questa lente ha un vetro magico, sì, che proprio mostra le storie sempre. Cioè, tipo, in questo caso ho disegnato che inquadrava un tavolo con un cesto di frutta. Nel cesto di frutta c'era una storia, quindi senza la lente non vedi niente, ma se la metti noti che lì c'è una storia.
È un po' la Stephen King, lo sai? C'è un bellissimo libro che si chiama All Writing, lo dico agli adulti, che è stato Stephen King, sulla scrittura, su come lui ha imparato, cioè ha iniziato questo mestiere di autore, e dà un sacco di consigli su come scrivere le storie, e ha dato anche ai ragazzini. Ed è una cosa interessante perché parla proprio di un tavolo, non dice della frutta, ma parla di una tovaglia, come descrivere una tovaglia rossa sulla texture, è bellissima, si chiama off writing, è molto, molto carino. Ok, qui abbiamo invece la piuma che sta a volare.
Questa piuma è di un falco notturno.
E come funziona? Che tu quando la vuoi volare, la prendi e direttamente voli?
No, devi prendere tipo una di questi, te la mangi e voli.
Ok, ma voi dovreste vedere la precisione, ma di chi è il figlio?
No, ma tu devi vedere la meraviglia.
Ma tu devi vedere anche invece la reazione dei genitori che si sono messi la mano quasi sugli occhi, come per dire sì, è prodotto nostro.
Incredibile. Allora, nome in codice era Peter Castello, la lente che mostra storie nascoste, una lente magica a forma di libro che mostra anche storie invisibili.
Quindi è una doppia cosa.
Sì.
Ok, come te la sei immaginata?
Con una lente a forma di storia, di libro.
Per esempio tu lo metti qua e poi che succede? Cosa vedi?
Se c'è una storia, ad esempio, invisibile, tu riesci a vederla.
Ok, e rimane poi oppure viene un'altra volta nascosta? Cioè poi la potrai leggere per sempre o si nasconde un'altra volta dopo?
La puoi leggere per sempre.
Ok, questo mi consola, è già la seconda risposta che dice che queste storie sono eterne. Allora, vediamo qui. Una matita che scrive da sola. Come te la immagini? Come tutte le matite, tu dici, basta che la prendo e scrive da sola. Ma scrive da sola in autonomia oppure tu dai un po' di idee alla matita? Dico, voglio scrivere una storia di avventura e la matita scrive. Comoda scuola, vero? Fai i compiti tu. È vero? Ok.
La vogliamo anche sul lavoro.
La vogliamo anche noi. Invece qui abbiamo una chiave che apre i ricordi. Sono curiosa di sapere come funziona la chiave.
La chiave funziona che la chiave è una pietra e quando devi mostrare un ricordo che ti aiuta a trovare una soluzione, illumina il guarino, il vetro lo mette su un foglio e ti disegna un'immagine per cui senti mettere tutto e ti devi farlo.
Ok, wow, mamma mia. Perfetto, allora per fare la nostra piccola avventura, già avete un sacco di elementi, l'ultimo elemento che vi serve è un nemico, qualcuno di cattivo da combattere o da evitare. Ad esempio nella mia storia ci sono i giganti mangiaparole. che sono giganti, che ovviamente mangiando le parole permettono al mondo di nostro, quindi al mondo di sopra, di non utilizzarle più. E ci sono un sacco di parole che in realtà ci hanno già mangiato, perché ci sono tante parole che noi usavamo tanto tempo fa che oggi non si usano proprio più. Però questa è la mia idea, io vorrei che adesso voi inventaste dei cattivi in questa storia, che ovviamente devono avere a che fare con le storie, con le parole, con i libri, con la fantasia, con l'immaginazione. È qualcuno che non permette di trovare storie o di leggere storie.
Adesso andiamo alla ricerca, la cosa si fa complessa, ma qua vedo che già qualche idea di cattivo mi sembra che venga scritto. Per esempio qua l'antagonista ha già scritto la parola antagonista, quindi ringraziamo sempre anche le maestre delle scuole primarie, che effettivamente quando vedi qualcuno che scrive antagonista vuol dire che
il almeno lo
schema della fiaba l'hanno studiato, perché in questo Rodari era stato veramente un mago. Vediamo un po' se vengono fuori degli antagonisti. Caspita, qua devo dire che ci stanno mettendo pochissimo tempo, ma anche voi, intanto voi adulti, pensate ai vostri antagonisti, e possiamo benissimo cacciarli fuori dalle nostre storie. In questo momento li teniamo lontani. Vedo che ne avete di idee, sì, vedo le espressioni delle sopracciglia che si alzano, della testa che si scuote dicendo ne ho di antagonisti, basta poi accendere la televisione, ma questo è un altro discorso.
Ma anche il cellulare.
Anche il cellulare,
scrollare,
esatto.
Scrollare. Gli scrollatori, per esempio. Sono curiosa di sapere, come ti chiami? Lorenzo, cosa elabora per i nemici?
Nemici delle storie, ovviamente.
Certo, se te
lo vuoi immaginare, orco mangia trapassato.
L'orco mangia trapassato, è bellissimo.
Non lo sa mai qual è il trapassato remoto.
Il trapassato remoto del verbo. Aspetta, mettile il microfono. Mettile il microfono quando parla.
Ha detto giustamente, come hai detto?
Chi non distingue?
Distingue tra il trapassato remoto e il trapassato profondo.
Vuol dire che è stato attaccato dall'orco mangia trapassato.
È già elaborato il tuo nemico?
No. Vediamo.
Il troll della smemoria. Qui ancora
memoria.
Non c'è.
Mica male.
Tu già hai fatto il nemico? Posso vedere? Antagonista, un mostro che ha 20 teste. Certo che potete disegnarlo, un mostro che ha 20 teste e 50 piedi, e lui voleva fermarli perché voleva il silenzio, così iniziò a mangiare le parole che si chiamavano silenziosopos, giusto? Essi chiamava, ok, silenziosopos. Wow, vorrei vedere questo disegno, ti va di disegnarlo questo?
Questi prendono.
Certo, a te invece, dov'è il tuo nemico? Colui che non scrive, elimina matite, idee e penne. È tipo un martello di Thor. Appena vedo qualcuno dice, il mio antagonista è qualcuno, qualcosa, mi dice. Scella, non so ancora cosa, ho paura di saperlo. Gli orchi della montagna, cosa fanno di cattivo questi orchi?
Mangiano le persone.
Vabbè, direttamente così, proprio. Così non si può scrivere, non si può leggere, non si può vivere. Va bene. Antagonista, invece qua abbiamo i black, o black o black, black.
È una famiglia che si veste di nero e brucia i ricordi e controlla i pensieri.
Ah, una famiglia. Il cognome, ok. Quindi una famiglia malefica, diciamo così. Che è successo? Ah, è questo? Il Kaiju.
Kaiju.
Kaiju
manda storie, sarebbe questo.
Kaiju.
Kaiju.
Kaiju, ok. Che è una sorta di drago mostruoso.
Sì.
Ma che cos'è questo? Ah, proprio Kaiju, ok. Kaiju mangia storie. Qui abbiamo questo, qui l'antagonista ancora qui non c'è.
Intanto ti interrompo un secondo.
Vai.
Ma intanto facciamo una cosa per ottimizzare i tempi, perché purtroppo non abbiamo ancora trovato la bussola ferma a tempo. E se volete, io sono laggiù per vendere i libri e se avete piacere sono in vendita, quindi mi metto là a disposizione vostra, chiedo magari a Emily se ha voglia di tenere lei un telefonino per
ma certo, assolutamente sì. Adesso okay. mi metterò lì, tanto
e lascio il bici a te per la conclusione del laboratorio. Io mi piazzo là, non deludetemi.
Mancava ancora qualche antagonista qui, sì, adesso è arrivato il Moon World.
Sono delle persone, spacciatori, diciamo, che hanno rubato le parole del mondo e hanno costruito una fabbrica di parole. Se vuoi parlare, leggere, qualunque parola puoi usare, devi andare da loro e comprarla, ma diciamo che non hanno un prezzo molto leggero.
Quindi un po' come la grande fabbrica delle parole. Perfetto, ok. Attenio, era uscito l'antagonista, l'abbiamo visto, ai troll della smemoria, okay, che sarebbe questo, tipo una sorta di gatto.
Allora, io me lo immagino come appunto un troll, tipo un gatto, quello che si immagina. E praticamente, appunto, c'è la bottiglia che conserva i sogni, il troll della smemoria è l'antagonista che cerca di togliere i sogni,
okay,
e se li tiene tutti per lui, perché è egoista.
Okay. Mm. Ok, quindi non permette poi di vederli né di raccontarli, ovviamente. Allora, te qual era un mago malvagio che ruba l'orologio?
È un mago malvagio che vuole rubare l'orologio e bloccarlo per non far arrivare il futuro delle persone.
Ok, abbiamo l'antagonista?
Ah, Voldemort.
Ma che meraviglia! Voldemort!
È un uomo che risucchia le parole.
Ok, quindi tu se parli con lui le risucchia, tu non puoi parlare più, giusto?
Del libro.
Ok, quindi risucchiandole non le riesci più a leggere. Perfetto. A te invece era... Ah, oddio, senza testa.
Ho messo senza testa perché fare la testa non ci stavo più. Quindi ho...
quindi gliel'abbiamo decapitato direttamente a me. Orco mangia trapassato, senza testa.
Le soluzioni pratiche dei bambini.
Allora, posso leggere? L'orco mangia trapassato, mangia i verbi, tutti, tranne l'imperfetto, gemello del trapassato, e risucchia i verbi dalle mani. Scusate, io voglio far vedere questo. Ma complimenti! Tieni, questo è tuo. Ultimo pezzettino della missione, sì, è scrivere, però questo lo potete fare anche voi a caso, ormai avete tutti gli elementi, ovviamente il finale, cioè per sapere la vostra storia come va a finire. Riuscirete a salvare le storie? Questo è quello che mi chiedo anche nel mio libro, non vi svelo come va a finire però.
Anche perché il momento in cui adesso ti puoi sedere un attimo e fare le dediche per le persone che già hanno comprato il libro e per gli altri che vogliono comprarlo adesso. Intanto un applauso a Viviana, glielo vogliamo fare. Grazie, grazie davvero. Se non volete acquistarlo qua, noi vi aspettiamo allo stand al padiglione 2 K27. E comunque se
le foto.
Certo, le foto e i disegni assolutamente. Ok, perfetto. Allora, vi ringraziamo. E
in attesa di conoscere questi finali che avrete costruito anche magari da casa, noi ci ascoltiamo un po' di musica e torniamo tra pochissimo sulle metafrequenze di Radio R18. A dopo.